capitolo 17, 7-16. Leggo. Dopo alcuni giorni il torrente si seccò perché non pioveva sulla regione. Il Signore parlò a lui e disse: alzati, va in Zarepta di Sidone e ivi stabilisciti. Ecco, io ho dato ordine a una vedova di là per il tuo cibo. Egli si alzò e andò a Zarepta. Entrato nella porta della città, ecco una vedova raccoglieva la legna. La chiamò e le disse: prendimi un po' d'acqua in un vaso perché io possa bere. Mentre quella andava a prenderla, le gridò: prendimi anche un pezzo di pane. Quella rispose: per la vita del Signore tuo Dio, pregasi notare, per la vita del Signore tuo Dio, non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina nella giara e un po' d'olio nell'orcio. Ora raccolgo due pezzi di legna, dopo andrò a cuocerla per me e per mio figlio. La mangeremo e poi moriremo. Elia le disse: non temere, fa come ti ho detto, ma prepara prima una piccola focaccia per me e portamela. Quindi ne preparerai per te e per tuo figlio, poiché dice il Signore: la farina della giara non si esaurirà e l'orcio dell'olio non si svuoterà, finché il Signore non farà piovere sulla terra. Quella andò e fece come aveva detto Elia. Mangiarono essa, lui e il figlio di lei per diversi giorni. La farina della giara non venne meno e l'orcio dell'olio non diminuì, secondo la parola che il Signore aveva pronunziato per mezzo di Elia. Che è un testo che a me ha sempre inquietato in un modo spaventoso. E poi, quando ho cominciato a tentare di studiare un po' la scrittura in questa chiave più spirituale, no? E dunque anche più interiore, di lettura anche con gli strumenti, per esempio, dell'analisi del profondo, speravo di trovare una quadra che mi tranquillizzasse su questo testo e mi ha inquietato il triplo. Dunque, prima vi dico perché mi inquieta. Mi inquieta profondamente perché qui l'azione obbediente al Signore, che è il contenuto di un'azione responsabile per il credente. Vedi Bonhoeffer, ma il passaggio non è così scontato. Prima si diceva l'azione responsabile non è in sé eticamente buona, no? Ci va un contenuto. E allora, per un credente, l'azione responsabile per essere eticamente buona non è un'azione giusta, ma è l'azione obbediente al Signore. In linguaggio più moderno si direbbe docile allo Spirito, no? Cioè che coglie nell'evolversi della storia la parola di Dio che salva. Allora, pare che l'azione obbediente sia sinonimo di insensato. Elia fa un'azione insensata, ordina, tratta male, non chiede neanche per favore, cioè voglio dire, proprio maleducatissimo. La donna fa un'azione insensata, aveva poco e obbedisce a questo comando che non ha senso. Il risultato è la benedizione della storia. La farina non si esaurì e l'olio. Questa faccenda personalmente mi inquieta, nel senso che non funziona così. Allora, questo è il motivo di fondo per cui questa faccenda mi inquieta, no? Raramente ho visto nella storia le cose funzionare in questo modo, perché raramente ho visto in me e negli altri azioni obbedienti, e perché anche quando le ho viste, o le ho viste più spesso non funzionare che funzionare. Quando poi, vi dicevo, ho un po' lavorato su questa analisi del profondo, no? È un po' di lavoro di lettura spirituale della Bibbia. Mi ha inquietato anche peggio, no? Perché questo racconto è un racconto totalmente di interiorità, di viaggio interiore, no? Allora, la nostra parte profetica, la nostra parte pubblica, no? Guerrigliera, quella che ha delle cose da dire, da comunicare, no? Elia arriva dal combattimento con i profeti di Baal, quel pezzo che sembra il derby di Juve, non so se l'avete mai letto, quello che Elia da solo contro i 300 profeti si sfidano a chi è il Dio più forte, eccetera. Quindi voglio dire, la nostra parte è quella pubblica, combattiva, no? Che ha gli ideali, che li comunica, li serve, fa, traffica, monta, smonta, deve chiedere alla nostra parte vedova, cioè a quella parte di noi che ha dovuto separarsi, a quella parte di noi ferita, alla nostra parte più oscura, risorse che la nostra parte più oscura pare non avere. Io che ho buone idee sulla giustizia, sulla pace, sulla solidarietà e che vorrei fare per mettere in opera, per impegnarmi nel politico, magari nel mio piccolo, non necessariamente con la militanza, però voglio dire che vorrei avere una parte costruttiva rispetto alla storia, dovrei chiedere alla mia parte ferita risorse di cui la mia parte ferita, la parte più oscura di me, dice: sì, vabbè, però sto andando a fare una focaccia e poi moriamo, siamo una brutta lascia verde, no? Ed è come se la mia parte ferita, la parte profonda di me malata, no? Quella parte oscura che ognuno di noi ha, fosse sottoposta a un'obbedienza insensata dall'azione, dalla necessità dell'azione, per dire le parole di Bonhoeffer. L'azione si fonda sulla mia parte più malata, non sul cresciamo, siamo preparati, chi è che stava a dire, diceva, se aspettiamo di crescere, no? Ma esattamente sul contrario, sulla parte vedova, sulla mia parte che sta in un lutto e che ha zero di risorse, raschio il fondo della giara. E questo sarebbe una benedizione. Cioè, le risorse non finiscono, l'uomo di Dio può camminare fino al monte di Dio, l'Oreb, 40 giorni e 40 notti, viene nutrito dal corvo, eccetera, eccetera. Cioè il cammino interiore continua. E c'è forza per un cammino interiore. E questo mi ha inquietato doppiamente, perché se già la lettura storica è un attimo, questa lettura più spirituale, più profonda, è doppiamente inquietante. Mi sto spiegando o sto dicendo delle cose folli? È chiaro? Allora, su questo mi sono fatto un po' di domande, perché se la scrittura non mi funziona, bisogna che uno trova qualche quadra, no? E mi sono chiesto cos'è che non mi funzionava, no? Allora, vabbè, primo ci sono alcune cose che non mi funzionano molto concrete, no? L'obbedienza mi ripugna. Io ritengo che sia un sentimento molto comune. Perché l'obbedienza è una virtù poco di moda, no? Perché abbiamo un'idea veicolata dalla nostra cultura che l'obbedienza è un cedimento di sé, non so come dire, no? È un essere meno liberi, meno autonomi, meno soggetti, meno responsabili, meno, no? E allora qui, secondo me, questo testo ci offre un importante strumento di verifica. L'azione responsabile è un'azione obbediente. Il contenuto etico di un'azione responsabile è un'azione obbediente. E se l'obbedienza ci ripugna, come si fa? Qual è il percorso da compiere, no? Comprendere meglio l'obbedienza, per esempio. Almeno per me prima è comprenderla meglio, perché ho l'impressione che ciò che mi ripugna non è l'obbedienza come virtù evangelica, ma è la veicolazione dell'obbedienza che è stata fatta in un mondo autoritario, che è un'altra roba, no? O quantomeno che non è automatico che sia il contenuto evangelico, no? È da verificare che ciò che io immediatamente penso come obbedienza, obbediscimi, sia esattamente il contenuto evangelico. Allora la prima domanda che mi viene da pormi come cristiano è: verifica, che cos'è l'obbedienza evangelica? Prima ancora di dire devo vivere diversamente. Momento, io mi converto al Vangelo. non ha una generica idea di obbedienza. La virtù evangelica dell'obbedienza posso dover dire: ah, sono mancante, devo convertirmi. Ad altro no, cioè, nel senso che io non è che voglio convertirmi al vizio borghese dell'obbedienza, no, no, non me ne frega niente, no. Allora, prima cosa è sapere che cos'è l'obbedienza per un cristiano. E in questo invito alla produttività avevo pensato che non ve l'avrei detto. No, nel senso che se qualcuno di voi vuole saperlo, secondo me la cosa da fare, in parte perché io non lo so, cioè non sono sicuro di saperlo fino in fondo, no? Se no l'obbedienza non mi ripugnerebbe. E in parte perché credo possa essere utile, uno tra qui e il prossimo seminario si piglia, se vuole risparmiare un po' di tempo, si fa prestare dal viceparroco un dizionario biblico, cerca la voce obbedienza, si copia tutte le citazioni e va a leggersele tutte e prova a vedere se ne cava qualcosa. Che cos'è la virtù evangelica dell'obbedienza? Se no uno può anche vivere senza sapere cos'è la virtù evangelica dell'obbedienza, però mi pare che uno stimolo comunque vada da questa parte. Secondo motivo per cui l'obbedienza mi ripugna, seconda cosa che non mi funziona su questo è per dirla con le parole di Mappi, cioè sto cercando di usare le parole che abbiamo usato oggi, così smettiamo un po', l'obbedienza è frutto di una disciplina, o se volete, come ogni virtù richiede un habitus, direbbe San Tommaso, cioè non si improvvisa, non è un dato che uno si sveglia e è obbediente, uno deve assumere un esercizio all'obbedienza, perché la virtù sta dalla parte dell'idea provata e sperimentata, è diventata abituale, non è un concetto, non basta capirla, bisogna percorrere. E io riconosco per me che la disciplina, cioè, non è che mi ripugna, ma insomma qualche problema me lo fa, cioè, nel senso che mi rompo, proprio banalmente che mi rompo. E dunque, seconda riflessione, forse bisognerebbe, parlando della vita, cominciare a ragionare sulle virtù come credenti. Forse il grande tema che sta dalla parte della qualità della vita per un credente si chiama nella tradizione cristiana virtù. E mi ha improvvisamente colpito un pensiero, che la tradizione cristiana non ha mai semplicemente identificato il binomio vizi-virtù con il binomio peccati-meriti. Certo, c'è un collegamento tra i due, ma nella tradizione cristiana non se ne è mai fatto semplicemente la stessa cosa. I vizi non sono solo dei peccati, sono qualcosa di più, no? Nel modo in cui ce l'hanno tramandato, non so come dire. Come le virtù non sono solo dei meriti, hanno un aspetto meritorio nella tradizione cristiana, come i vizi hanno un aspetto peccaminoso. Ma si è sempre parlato dei due concetti, hanno due, come dire, valenze semantiche diverse, no? E forse noi pensiamo troppo spesso la nostra vita in termini puntuali di peccato merito, giusto o sbagliato, cosa è giusto fare, e troppo raramente lo pensiamo in termini di vizi e virtù, che sono il termine dinamico, il termine non puntuale, sono l'habitus, il percorso storico. Allora, domanda: cosa vuol dire per un credente ripensare la vita in termini di vizi e virtù piuttosto che peccati meriti? Cioè pensarla non in termini di atti puntuali su cui do un giudizio giusto o sbagliato, faccio la crocetta e fine della trasmissione, ma in termini di un'arte, di un solfeggio per apprendere uno strumento, di un percorso che ha tempi di stanchezza, tempi di grande entusiasmo, tempi di novità, tempi di fatica, tempi apparentemente statici, tempi, cioè, che cosa vuol dire? Per esempio vuol dire una capacità di automonitoraggio della propria vita molto forte, in termini dinamici, di sapere a che punto si è, che cosa si sta facendo, quali progressi. Allora, questo tema dell'obbedienza ha cominciato a farmi un po' ripensare questo brano, no? Per esempio, mi pare che questa apparente insensata obbedienza a un comando folle di Dio, e della vedova a un comando folle di Elia, e insomma tutta questa successione di obbedienze autoritarie fuori dal genere letterario del racconto, stanno dalla parte di un esercizio di obbedienza discendente, no? Cioè Dio crea e la creazione è obbediente. Dio dice una parola, qui come nella creazione, no? Dopo alcuni giorni il torrente si seccò perché non pioveva nella regione, il Signore parlò a lui e disse. Dio disse sì alla luce, e la luce fu. Le cose non obbediscono, no? Semplicemente sono. Di fronte agli uomini Dio parla con parola creativa, cioè dice una benedizione sulla storia. Ho dato ordine a una vedova di là per il tuo cibo. E perché questa benedizione accada, la farina della giara non venne meno e l'orcio dell'olio non diminuì, in mezzo ci va una catena di azioni obbedienti. Allora, noi sappiamo in Gesù Cristo che Dio ha parlato la benedizione definitiva sulla storia, il regno. La benedizione ancora non accade. Si è rotta la catena delle azioni obbedienti. Dio in Gesù Cristo ha detto la definitiva parola di benedizione sulla storia, no? Con la resurrezione ha vinto l'ultimo nemico, che è la morte. Ma la benedizione nella nostra esperienza non accade, non sempre, non comunque, quantomeno. Si è interrotta la catena delle azioni obbedienti, no? Che stanno tra il primo e l'ultimo versetto di questo brano. Obbedienti, ma non stolte. Non so, mi colpisce molto l'azione della donna, no? Quello che sappiamo è che manca ancora una connessione, no? Se questa connessione è perché si sia, vabbè, lo dico in termini teologici, come sempre voi capite meglio la teologia della vita, paradossalmente, ma voglio dire, dal punto di vista di Dio è una domanda insensata, perché il tempo è eterno, no? Allora non è che la storia non è ancora finita, perché di per sé non è neanche cominciata, cioè non c'è una valenza temporale. Noi stando dentro la storia abbiamo una successione temporale, no? Per cui ci manca un pezzo alla fine del mondo, no? Ma questo modo di pensare alla faccenda sul ragionamento di Dio non funziona, no? Non si dà, non so come dire, no? Perché sempre comunque contemporaneamente la parola definitiva di Dio è detta sulla storia, no? E dunque ciò che io ad esempio non vedo ancora nell'escaton delle cose della creazione, ma lo dovrei vedere per esempio nell'escaton del mio cuore. Se la mia catena interiore di azioni obbedienti fosse compiuta, non fosse spezzata, giusto? Allora, voglio dire, la domanda sul tempo è fasulla, no? È una falsa domanda, perché non è che dici io faccio la mia parte, speriamo che quelli che vengono dopo di me continuino, se no siamo fottuti, siamo fottuti tutti perché l'ultimo anello è saltato. Adesso sto un po' banalizzando, come la catena di Sant'Antonio, no? Cioè, sto un po' banalizzando, ma ciò che ci è dato di vedere è una parzialità, cioè stando dentro il tempo. Dunque è chiaro, noi non vediamo la completezza, ma non perché manca ancora del tempo, ma perché non siamo Dio. Però se il nostro cuore non vede la benedizione sulla storia, è perché la catena dell'obbedienza dentro di noi è interrotta, lo è dal peccato. Si chiama peccato originale questa cosa. E il Cristo ha restaurato l'obbedienza perfetta al Padre, no? Obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Non passo il filo. Dicevo, mi colpisce molto l'atteggiamento della donna, perché questa obbedienza è insensata, ma non stupida. Non cerca sulla realtà. La donna dice, per la vita del Signore tuo Dio non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina nella giara, un po' di olio nell'orcio. Ora raccolgo due pezzi di legno, dopo andrò a cuocerla per me e per mio figlio, la mangeremo e poi moriremo. Devo dire che a me questa immagine qua, per associazione totalmente nevrotica, credo, mi fa venire in mente la donna cananea che incontra Gesù, no? Quella di non si danno le perle ai porci, eccetera. Non si dà il cibo dei figli ai cagnolini. No? Avete presente l'episodio? E la donna che risponde, certo, ma anche i cagnolini hanno diritto alle briciole che cadono dalle tavole dei padroni, no? E Gesù è commosso da questa prova di fede, no? Cioè, queste donne pagane nella scrittura, anche questa è una donna pagana, no? Che dice a Elia, per il Signore tuo Dio. Queste donne pagane, secondo me anche perché erano donne. Questo può essere discutibile, ma comunque, donne pagane, no? Doppiamente escluse, voglio dire, proprio nel duplice esilio, no? Fuori dal popolo e fuori da ogni possibile autorevolezza, autorità, potere, no? Questi poveri assoluti, dove il problema non è essere maschio o femmina, ma essere povero, no? Allora la figura della donna è pure pagana, eppure vedova, cioè proprio sfiga totale, esattamente. Allora, questi poveri hanno una dignità sulla storia, noi diremmo con le parole di oggi, non hanno nessuna spiegazione ideologica che li difenda. Dunque sono costretti a una pulizia, a una dignità sul dato, sul reale, spaventosa, no? La donna cananea dice, certo, no, io non ho diritti, no, non si dà il pane dei figli ai cani, ma anche i cani hanno diritto alle briciole. Che, scusate, ma è veramente di una nettezza, no? Che non ha nessun paravento ideologico, nessuna spiegazione globale. Ah, era più semplice però se c'era una spiegazione. E queste qua sono straniere, donne, vedove, cioè non hanno nessuna spiegazione generale che li copra. E hanno questa assoluta lucidità, no? Su ciò che accade. Nessuna scusa, nessun alibi. Asterisco, considerazione. Dunque, forse, per essere totalmente onesti con la propria vita e antideologici, per un credente, bisogna essere nella peggiore condizione di esilio possibile, dunque dei poveri assoluti, dove la povertà non è questione di denaro, ma di quante spiegazioni generali ho, rassicuranti. Devo proprio avere nulla con cui coprirmi? Forse sì, pare. Della serie è più facile che un cammello passi dalla cruna di un ago, che eccetera, certo, che un ricco entri nei cieli. Sì, sì, esattamente. E poi quello che mi colpisce ancora, e l'ultima considerazione su questo testo, è il tono apparentemente piano di questo racconto, no? Oh, certo, ci sono una serie di spiegazioni letterarie, se volete ve lo spiego, no? Che già tipo di genere letterario è, che racconto è, al di là di questo che ci importa fino a un certo punto, nel senso che sapere perché dal punto di vista della critica letteraria è così, va bene, no? Quindi non è che l'autore ci aveva in testa quello che io gli sto dicendo, la lettura spirituale dentro una tradizione credente, no? Che è un'altra cosa. Il tono apparentemente piano di questo racconto, no? È un racconto di ordinario. Di per sé non c'è niente di ordinario in questo racconto, no? È tutto un racconto di straordinario, è il racconto di un miracolo in un tempo di siccità in cui un uomo di Dio incontra una donna straniera e vedova. Cioè, non c'è niente che funzioni secondo la vita piana e normale, no? Eppure il tono è di un'assoluta ordinarietà, non c'è nessun tono drammatico in tutto ciò. Dio dice, Elia va, chiede senza dire per favore, la donna dice no, stiamo per morire, non ti preoccupare, niente di grave, stiamo solo per morire, no? E allora lui dice non ti preoccupare, fai prima una focaccia per me, poi per te, vedrai, non c'è problema. E non c'è problema. E ripensavo, la grande mascherata del male non dovrebbe stupire i credenti, voglio dire, forse il miracolo è l'ordinario. E forse solo avendo interrotto la catena delle azioni obbedienti fa sì che il miracolo ci paia straordinario. Anzi, se continuiamo così, che la normalità ci paia miracolosa. Mentre è esattamente il contrario, no? Per un credente il miracolo è assolutamente ordinario. Allora siamo un po' delusi, molto sfiduciati, molto fecondo. Io poi faccio spesso questo tipo di lettura perché a me piace tanto, ma non so se a voi vi piace o non vi piace, no? Ma se noi leggiamo questo testo come un racconto di interiorità, no? Allora diventa bellissimo, no? Che la nostra parte pubblica, attiva, produttiva, maschile nel senso di antropologia culturale, cioè quella parte costruttrice, chiede risorse alla nostra parte vedova, straniera, pagana. Quella parte di noi con cui siamo meno riconciliati. Forse la nostra migliore risorsa interiore, psichica, di anima, è esattamente la nostra grande povertà. Forse non abbiamo niente di più prezioso. L'orcio quasi vuoto di una parte ferita da un lutto e estraniata. Allora forse invece di continuare a pensarci nei termini di sono più bravo se riesco a fare più cose, banalizzo un po', no? Quante più cose riesco a fare bene, tanto più sono un figo. Forse è esattamente il contrario, no? Le cose che io riesco a fare è perché ho una parte ferita, e quanto più conosco, dialogo, chiedo risorse, no? Cibo alla mia parte ferita, tanto più avrò un orcio che non si esaurisce mai e una parte produttiva che è il profeta, l'uomo di Dio, Elia. Ma per avere un uomo di Dio che va in giro, parla, combatte i profeti di Baal, fa eccetera eccetera, bisogna avere dentro una vedova che è cosciente che sta per morire. Se no, un Elia che se ne va zonzo da solo significa che uno si pensa a Dio, e che come ieri sera nel film spiega a quegli altri che salverà l'umanità. E ce n'è in circolazione un numero notevole, no? Cioè, la mia parte produttiva senza una vedova dentro, a cui chiede cibo, diventa pericolosissima, perché mandata a zonzo per il mondo senza il lutto di una vedova che non ha quasi più cibo, significa la grande idolatria, no? Che figo che sono. Io adesso capite, vi spiego. E Dio ha il senso dell'umorismo, no? Per cui siamo sempre al fondo della giara. La giara non si esaurisce, ma non si dice che è riempita. C'è sempre il fondo. E poi uno ogni volta che usa il fondo, poi c'è di nuovo il fondo, no? Però mai che uno possa capitalizzare in termini di energia interiore, no? Dice, vabbè, mo la giara è piena, per i prossimi 8 giorni so che c'è, no? No, c'è, sei sempre lì che raschi il fondo, no? In termini di energie interiori, almeno così accade. E bisogna dire che in questo Dio ha un grande senso dell'umorismo, perché, come dice Woody Allen, ha il macabro senso dell'umorismo ebraico, diceva giustamente Woody Allen, cioè ha il senso, no, della nostra, come dire, immediata capacità di dipendere dalle cose, di come caschiamo immediatamente nella dipendenza, no? E dai tempi della manna in poi ha imparato che a ogni giorno c'è il pane per quel giorno, no? E giusto il venerdì esageriamo e ve lo diamo anche per domani, perché uno un giorno alla settimana deve riposarsi, ma solo di questo si tratta. Non provatevi a raccattare di più, perché marcisce. Allora, ogni tanto ci arriva a tutti, credo, un sabato, no? Cioè, che ti arriva che hai, non proprio solo il fondo, ma un attimino di fiato, che uno si ripiglia un attimo, cioè il riposo creativo di Dio, no? Ma giusto un sabato, cioè uno a 7, nel senso che per il resto sempre di fondo si tratta. Che non ha fine, poi questo è l'umorismo, nel senso che non ti concede nemmeno la fine eroica. Cioè, non puoi farla sta parte di... E va bene, ho molto sofferto e adesso morirò. No? Col cavolo, perché domani c'è di nuovo in fondo. E tu non muori. Ma raspi, cioè questa figura molto poco eroica di quello che raspa. Allora, questa faccenda con lettura appunto interiore, se volete, cioè in chiave analitica, no? Come se il Dio, la donna, eccetera, è tutto noi, secondo me è molto bella, no? E comincia a funzionare in un altro modo. L'azione obbediente chiede delle risorse interiori, ma le risorse interiori stanno nel fondo della giara di una vedova, straniera e pagana. Il problema non è di parere personale, no? Nel testo della scrittura noi abbiamo sempre, da questo punto di vista, cioè su questo tema, no? Abbiamo tante altre cose, ma su questo tema qua, l'origine, diciamo ancora una volta, in termini teologici, l'origine non è il peccato, dunque non è la ferita. ma è l'amore di Dio che salva. Prima Dio crea. Primo è un disegno di salvezza, cioè la scrittura parte dalla salute, non dalla malattia. E se la nostra esperienza soggettiva di esseri umani è che spesso noi partiamo dalla malattia, cioè ci capita nell'esistenza di cominciare ad esempio a fare due pensieri su di noi stessi perché stiamo male, perché se no non li faremmo, non so come dire, cioè se a noi capita di partire dalla malattia è il nostro percorso biografico più che legittimo e corretto, ma dobbiamo ricordarci che il disegno di Dio è un altro. Dio parte dalla salute, no? E questo è tra l'altro una misura di speranza, no? Cioè la questione della nostra vita non è solo guarire, ma essere felici. No? Poi ci capita che magari, siccome uno è malato, per poter essere felice, la prima cosa che deve fare nella sua vita è guarire, no? Nel senso che deve partire dalla sua ferita, riconciliarsi un attimo, no? Fare tutta un'operazione, provare a tirare un po' sul collo, tentare di, no? Biograficamente, no? E nella media degli esseri umani succede così, insomma, ne ho conosciuti pochi che non partissero con questo percorso, no? Gesù Cristo, Buddha e pochi altri, no? Ma però di per sé il disegno di Dio sull'umanità ha come a priori ontologico, cioè il suo sogno è un sogno di felicità, non di guarigione, no? Poi poiché siamo feriti si occupa di guarirci. E allora nella scrittura l'impianto è sempre che, appunto, come qui, l'uomo di Dio si serve della ferita, no? Non la schifa, non la evita, anzi ne fa lo strumento dell'energia, no? Vi piace almeno? Fate un cenno di reazione di qualsiasi genere.